Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 81 anni per gli uomini, poco più di 85 per le donne. L'anno scorso la pandemia ha causato una diminuzione della speranza di vita in Svizzera. L'impennata di contagi in Gran Bretagna, Londra prepara una nuova stretta, complice la variante Delta Plus, ne parliamo con un virologo. E la crisi sanitaria aggrava anche la situazione della stampa nella Confederazione, 380 milioni di franchi in meno, la pubblicità giù del 17%. Così è impossibile difendere i diritti umani, Amnesty International chiude i suoi uffici ad Hong Kong, nel giornale l'analisi di una specialista. Il colpo di Stato in Sudan, decretato lo stato d'emergenza dopo l'arresto del premier e di altri 4 esponenti del governo di transizione. E dunque la pandemia ha causato un importante calo della speranza di vita in Svizzera, con proporzioni che in particolare per gli uomini non si registravano da tempo, dal 1944 per l'esattezza. Lo dicono i dati diffusi questa mattina dall'Ufficio Federale di Statistica. In totale nel 2020 si sono contati oltre 76.000 decessi, il valore più alto dal 1876, da quando cioè le morti vengono registrate sistematicamente. Da Berna sentiamo Mattia Serena.
La speranza di vita è uno dei più importanti indicatori demografici che misurano il benessere e la salute della popolazione. Il calo registrato nel 2020 è evidente e, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, si spiega con la pandemia di Covid-19 che ha portato il numero di decessi a raggiungere un nuovo record storico. La conseguenza è che se nel 2019 un uomo alla nascita aveva mediamente davanti a sé quasi 82 anni, nel 2020 si è passati a 81. Per le donne si è passati da 86,6 a 85,1 anni. Bisogna ritornare al 1944 per gli uomini e al 1962 per le donne per ritrovare un calo simile. Importanti le differenze tra i cantoni. Il Ticino è tra quelli più toccati. La speranza di vita per gli uomini è infatti scesa di 2,3 anni e di 1,2 anni per le donne. Molto inferiore invece l'impatto nei grigioni, dove per gli uomini non ci sono state variazioni, mentre per le donne la speranza di vita è scesa di 0,3 anni. L'Ufficio Federale di Statistica ha anche confrontato la mortalità della pandemia di Covid con quella dell'influenza spagnola del 1918. Le morti causate da quest'ultima furono molte di più, circa 22.000 rispetto ai 7.600 decessi che l'Ufficio Federale della Sanità ha attribuito al Covid nel 2020. E tra il 1917 e il 18 la speranza di vita era diminuita di ben quasi 10 anni. Si tratta dunque di situazioni molto diverse, non mancano però delle similitudini. Anche nel 1918 la pandemia colpì soprattutto gli uomini e la seconda ondata raggiunse il picco a novembre, esattamente come l'anno scorso con il Covid.
La ripresa dei contagi in Gran Bretagna, contagi da coronavirus, naturalmente sta spingendo il governo a valutare misure precise da prendere, come il certificato sanitario, specialmente per alcune categorie di lavoratori come i dipendenti dei servizi sanitari. Sarebbe una correzione di rotta per Londra dopo l'impennata di decessi e di nuove infezioni fino a 50.000 al giorno che si sono registrate in Gran Bretagna nelle ultime settimane e dopo la scoperta di una sottovariante del ceppo Delta. Novità dovrebbero esserci in giornata da Londra. In attesa concentriamoci proprio sul caso Gran Bretagna, paese che è in avanti con le vaccinazioni ma che appunto è alle prese con questa nuova impennata. E partiamo dalla cosiddetta variante Plus, l'abbiamo detto, una sottovariante della variante Delta del coronavirus che si sta diffondendo in particolare proprio oltre Manica. Che caratteristiche ha? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano.
La variante cosiddetta Delta Plus inserisce una caratteristica della variante sudafricana e che non è piacevole in quanto determina una maggiore capacità dello spike, famoso uncino che serve al virus per entrare nelle cellule, con un aumento del 10% di contagiosità. Non pare evidenziare differenze rispetto alla gravità della malattia conseguente e anche di una diversa o minore capacità di risposta dei vaccini attualmente disponibili.
Ecco, come si spiega che questa variante si stia diffondendo soprattutto in Gran Bretagna, 80% di vaccinati sopra i 12 anni?
Sì, in effetti loro hanno in realtà un po' rallentato nella vaccinazione e hanno allungato molto i tempi delle dosi di richiamo per coprire una più ampia platea di persone. Ma credo proprio che, come sempre, il gioco è quello della quantità di casi. È importante ribadire invece questo concetto: il vaccino è fondamentale perché, a fronte per esempio di una situazione come quella dell'Inghilterra, di un enorme numero di casi, la proporzione di morti, la proporzione di ricoverati non è più la stessa rispetto al passato. Quindi l'efficacia della vaccinazione la si vede. Ma certo, in questa fase di ampia possibilità per il virus ancora di diffondersi, è necessario avere un approccio più prudente, più progressivo nelle aperture. Quella scelta, a mio avviso, temeraria dell'Inghilterra dal 19 luglio di aprire il tutto lascia spazi, come purtroppo si è visto, alla diffusione del virus, ma questo lo si è visto anche in altre nazioni, nell'Europa dell'Est, dove anche qui la situazione è, direi, pesantissima, collegata in quel caso anche a quote di vaccinazione che non vanno oltre il 20-30% della popolazione.
Ecco, naturalmente la grande paura è che una di queste varianti diventi più aggressiva, diventi, diciamo, resista al vaccino, eccetera, eccetera. Però possiamo dire che più va avanti la campagna vaccinale, più passa il tempo e meno c'è questo rischio, ovvero che insorga una variante pericolosa, oppure no?
In genere la tendenza è quella di selezionare varianti più tranquille, però essendo legata anche al caso è possibile che si inciampi in una variante più aggressiva, però la probabilità nella storia è invece verso varianti appunto più miti.
E questo era il virologo Fabrizio Pregliasco. E adesso parliamo un po' di noi.
Der professionelle Informationsjournalismus ist für die befragten Schweizerinnen und Schweizer bei der Aufdeckung und Eindämmung von Falschnachrichten unverzichtbar.
Il giornalismo professionale, secondo gli svizzeri, è indispensabile per arginare la disinformazione. È un'affermazione fatta questa mattina da Mark Eisenegger, direttore dell'Istituto di Ricerca di Opinione Pubblica e Società dell'Università di Zurigo, durante la presentazione dell'annuario 2021 sulla qualità dei media, una pubblicazione che è un punto di riferimento quando si parla di giornalismo in Svizzera. Allora, ha seguito la conferenza stampa questa mattina Alan Krameri, che ora è qui in studio con me. E allora, quella frase a noi giornalisti fa sicuramente piacere, ma cosa dice d'altro la pubblicazione?
Beh, nel testo che segue questa e nella presentazione che ha seguito questa affermazione c'era ben meno di cui rallegrarsi. La situazione economica del giornalismo in tempi di pandemia è ulteriormente peggiorata. Le entrate pubblicitarie sono crollate del 17% negli ultimi 12 mesi presi in considerazione, quindi un'evoluzione che era già in corso accelerata dalla pandemia. Circa 380 milioni di franchi in meno. Calano maggiormente le entrate pubblicitarie in radio, poi sui giornali e in TV, ma, e questo è il dato messo in risalto dagli autori, calano anche online, quindi la pubblicità che doveva compensare le perdite già in corso legate alle inserzioni tradizionali. Ci sono però tra i vari dati analizzati anche evoluzioni positive: cresce ad esempio la disponibilità del pubblico a pagare per leggere gli articoli online, anche se a un livello ancora molto basso, e non da ultimo i 5 maggiori editori svizzeri hanno chiuso i conti in positivo.
Ecco, questo calo degli introiti si rispecchia in qualche modo anche sulla qualità del prodotto, cioè gli articoli e servizi audio e video?
Ma non proprio o non del tutto. Nell'insieme la qualità in questo studio viene giudicata stabile. Il servizio pubblico, quindi le offerte di SRF, RTS o RSI o dei romanci, resta in cima alla classifica ma perde un po' di qualità. Qualità invece in aumento dall'altra parte della classifica, cioè tra le testate online e nei giornali per pendolari, per capirci il 20 minuti, dove la qualità era più bassa e ora si sta un po' alzando, secondo gli autori. Comunque, Eisenegger ha detto che è molto preoccupato di quanto si stia disinvestendo nel giornalismo culturale, ad esempio, mentre i social media restano, secondo il sondaggio tra la popolazione, la fonte principale di quella che viene definita disinformazione.
Ecco, però ci sarebbe la tentazione di dire: se malgrado il calo della pubblicità la qualità resta stabile, allora non c'è da preoccuparsi.
Giusto, ma invece gli autori sono preoccupati. Chiedono ad esempio un ruolo statale nel finanziamento dei media.
In Anbetracht des wachsenden Marktversagens wird die Medienförderung noch dringlicher und noch wichtiger.
Abbiamo sentito sempre la voce di Mark Eisenegger dell'Istituto dell'Università di Zurigo, che ha parlato di un mercato che non funziona e quindi ci vuole un sostegno statale che è ritenuto da lui urgente e importante. Non sta parlando specificatamente del canone radio TV, quello in fondo già esiste, ma sta parlando di un sostegno statale ai privati e su una legge che lo vuole introdurre si voterà a fine febbraio. La questione quindi è altamente politica.
Grazie Alan Crameri questo dato, questa pubblicazione sullo stato di forma della stampa svizzera. Altra notizia, ci sono ancora aspetti da chiarire sul tentativo di estorsione di cui è stato vittima il consigliere federale Alain Berset nel dicembre del 2019. Oltre al procedimento penale contro l'autrice del reato, la donna aveva chiesto a Berset 100.000 franchi minacciando di divulgare foto e corrispondenza privata. Le commissioni della gestione del Parlamento hanno deciso di esaminare la proporzionalità dell'intervento dell'unità speciale Tigris della Polizia Giudiziaria Federale. Ulteriori approfondimenti saranno fatti anche sulle critiche sollevate dalla stampa riguardanti un presunto impiego abusivo di risorse della Confederazione, ovvero l'utilizzo a fini privati di una limousine del governo, di personale federale e di una carta di credito. La pagina estera: è impossibile lavorare a favore dei diritti umani dopo l'introduzione della legge sulla sicurezza. Così Amnesty International, che ha deciso di chiudere i suoi uffici, di lasciare Hong Kong. I dettagli con Gabriele Battaglia.
Amnesty International chiuderà i suoi due uffici di Hong Kong entro fine anno. Gli uffici saranno spostati in altre località asiatiche, da dove continueranno il loro lavoro. Lo comunica la stessa organizzazione citando come causa della decisione presa con cuore afflitto la legge di sicurezza nazionale, entrata in vigore nell'estate del 2020, che renderebbe impossibile alle organizzazioni per i diritti umani di Hong Kong di lavorare liberamente senza timore di gravi rappresaglie da parte del governo. Si legge nel comunicato di Amnesty. La legge di sicurezza nazionale fu imposta per decisione di Pechino all'ex colonia britannica e vieta tutti gli atti di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere che possano mettere in pericolo la sicurezza nazionale della Cina, di cui Hong Kong fa parte in quanto zona amministrativa speciale. Sul piano legale è prioritaria rispetto a tutte le altre leggi locali e dà pieni poteri al chief executive, il governatore, per nominare i giudici nei casi controversi. Per i critici è una legge liberticida che di fatto impedisce ogni opposizione a Hong Kong. Tra i successi che Amnesty rivendica nei 40 anni di lavoro in loco ci sono le pressioni per la totale abolizione della pena di morte a Hong Kong, conseguita poi nel 1993, e poi la raccolta di prove sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia durante le proteste di massa del 2019.
Si rischia il carcere se si lavora per i diritti umani a Hong Kong. Questa è la realtà che si è venuta a creare dall'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale, e così spiega la chiusura dei due uffici di Amnesty International Ilaria Maria Sala, giornalista che vive da molti anni proprio a Hong Kong. Sentiamola al telefono con Bettina Müller.
È effettivamente un segno molto rappresentativo di quale è la situazione oggi a Hong Kong. La situazione è andata deteriorando per tutto quello che il governo reputa possa essere legato a organizzazioni internazionali, che vengono dunque accusate di essere delle forze straniere che vogliono sovvertire il governo locale o il governo centrale a Pechino. E quindi questo ha portato a una serie di chiusure di organizzazioni internazionali, a diversi arresti di persone che sono state accusate sotto la legge sulla sicurezza nazionale di aver colluso con forze estere. L'annuncio fatto da Amnesty oggi è forse l'annuncio di più alto profilo internazionale di fino a che punto il clima qui a Hong Kong, una città nota per essere molto cosmopolita, nota per essere una società fino almeno allo scorso anno di diritto, che invece oggi viene tramutata sempre più in una giurisdizione molto meno distinguibile dal resto della Cina.
Questa non è una buona notizia per tutti quanti si stanno battendo per la difesa dei diritti a Hong Kong.
Non è una buona notizia. Dobbiamo considerare che il precedente, se vogliamo, il gruppo che si chiama l'Alleanza, che era il gruppo che da 32 anni si occupava di mantenere vivo il ricordo di quanto successe a Pechino nel 1989, quando i carri armati entrarono su piazza Tiananmen, è stato fatto chiudere. Un gruppo fondamentale nel panorama delle ONG sui diritti umani qui a Hong Kong. Il gruppo è stato fatto chiudere, accusato di collusione con forze straniere, e la dirigenza del gruppo, dell'Alleanza, è stata interamente arrestata. Per cui è chiaro che per un'organizzazione che si occupa di diritti umani mantenere un ufficio qui vuol dire effettivamente mettere in pericolo i suoi dipendenti.
Questo passo ci segnala che praticamente il dissenso non è più possibile a Hong Kong.
Il dissenso a Hong Kong sta diventando sempre più pericoloso e sempre più difficile. Se guardiamo anche ai partiti dell'opposizione, molti si sono già dovuti sciogliere, altri invece hanno nuovamente visto i loro leader arrestati. La situazione a Hong Kong è molto seria. Consideriamo che 47 membri dell'opposizione sono stati arrestati e sono tuttora in attesa di processo, ma in prigione, per aver preso parte a delle primarie, dal momento che il governo ha reputato che mettere a punto una strategia per cercare di vincere le elezioni costituiva un tentativo di sovversione.
E questa era la testimonianza di Ilaria Maria Sala, giornalista di base a Hong Kong. Dichiarato lo stato d'emergenza in Sudan, dove i militari stanno mettendo in atto un colpo di Stato, il generale golpista Buran, con un annuncio di poco fa, promette di proseguire la fase di transizione, ma intanto sono stati arrestati il premier Abdallah Hamdok e altri 4 membri del governo ad interim, governo che era stato chiamato a traghettare il paese verso la democrazia dopo la cacciata 2 anni fa del dittatore Omar al-Bashir. Unione Europea e Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione e non sono i soli. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
Anche la Lega Araba si è detta preoccupata per la situazione in Sudan, invitando tutte le parti a rispettare la transizione. Transizione verso la democrazia che doveva essere portata avanti dal Consiglio Sovrano, un governo di condivisione del potere tra esponenti dei partiti civili riuniti sotto il cappello delle Forze per la Libertà e il Cambiamento e i militari, organismo che nei prossimi mesi sarebbe dovuto passare interamente nelle mani dei civili in vista di elezioni nel 2023. Ma le forze armate, sotto la guida del generale al-Buran, che presiede il Consiglio, stamane hanno sospeso l'esperimento, arrestando il premier Hamdok dopo che questi si era rifiutato di dare il suo appoggio al colpo di Stato. Nella capitale Khartoum migliaia di persone stanno protestando davanti al quartier generale dell'esercito. Si segnalano già almeno 12 feriti in scontri con le forze di sicurezza che non esitano ad usare le armi. Internet e le comunicazioni telefoniche funzionano a singhiozzo, sospese le trasmissioni di alcune TV e radio con l'arresto dei dipendenti, chiuso anche l'aeroporto internazionale. Il Sudan vede oggi degenerare tensioni tra le autorità civili e militari dopo un tentativo di golpe il mese scorso promosso da sostenitori di Omar al-Bashir, il dittatore deposto nel 2019. Chiediamo al popolo sudanese di protestare usando mezzi pacifici per riprendersi la rivoluzione. È l'incitamento giunto dall'ufficio del premier arrestato.
Il 2020 è stato un altro anno record per le emissioni di gas serra, lo dice il rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale che è stato pubblicato poco fa a Ginevra. I particolari con Paola Nürnberg.
No, non ci siamo. Sembra di vederle le teste scrollate degli esperti di fronte a fredde tabelle e numeri che fanno sbadigliare, ma anche sobbalzare quando da quei grafici emerge una verità che fa paura. Il pianeta non è affatto sulla retta via per cercare di abbassare le temperature ed evitare il peggio, come da anni viene paventato. Il rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale indica che quello passato è stato un anno record per le emissioni di anidride carbonica, cresciute molto di più della media dell'ultimo decennio. Nemmeno lo stop totale causato dal lockdown di marzo e aprile 2020 è servito a ridare ossigeno alla Terra, ormai malata cronica. Desta preoccupazione anche la ridotta capacità degli oceani di assorbire CO2 a causa dell'innalzamento della temperatura dei mari. E si deve ricordare, ha detto il segretario generale dell'OMM, che ci vogliono diversi anni per smaltire l'anidride carbonica prodotta. Ma se non si manterrà il rialzo termico entro il 1,5 grado stabilito nel 2015 dagli accordi di Parigi, ci sarà un aggravamento generale. Dobbiamo rivedere i nostri sistemi industriali, energetici e di trasporto, oltre che il nostro stile di vita, ha detto ancora Petteri Talas, chiedendo ai governi di assumersi più impegni per salvare il pianeta alla prossima conferenza sul clima che inizierà domenica prossima a Glasgow, in Scozia.
Conferenza che seguiremo da vicino anche con una serie di approfondimenti da qui a domenica, appunto. È tutto per ora, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio, c'è lo sport.
Radio Televisione Svizzera.